suona,
la tromba che suona,
nel ciel di luce,
nel ciel di luce,
Gesù che ritorna,
Gesù che ritorna,
il popolo di Dio nel cielo entrerà, nelle stelle d'oro per sempre andrà, la faccia di Dio,
la faccia di Dio,
noi contempleremo. Quella santa città,
quella santa città.
Osanna, Osanna, Osanna. Osanna, Osanna, Osanna. Non ci sarà nessun mal nella dimora celestiale. Osanna, Osanna, Osanna. Osanna, Osanna, Osanna. Sarà nessun mal nella dimora celestia. Dimora celestia, Osanna, 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 non ci sarà nessun mal nella dimora celestia, Osanna, 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 non ci sarà nessun mal nella dimora celestia. Osanna, 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 non ci sarà nessun mal nella dimora celestia.
Non
ci sarà nessun mal nella dimora celestia.
Ci sarà
nessun mal nella dimora celestia.
Vivo in piena luce ogni or di più.
mattina nel mio cuore. E mattina nel mio cuore. Gesù tolse ogni ombra col suo amore. Canto e gioia sono in me, poiché Cristo è il mio re. E mattina nel mio cuore. Negli uccelli dolce canto sento. Mattina nel mio cuore, ogni di Gesù mi colma di favore, e mattina nel mio cuore, e mattina nel mio cuore, Gesù tolse ogni ombra col suo amore, canto e gioia sono in me. E mattina nel mio cuore, con gran gioia ovunque sempre canterò. E mattina nel mio cuore, ed ancora quando all'altra sponda andrò. E mattina nel mio cuore. E mattina nel mio cuore. Canto e gioia sono in me, poiché Cristo è il mio re. E mattina nel mio cuore. E mattina nel mio cuore. Gesù tolse ogni ombra col suo amore. Canto e gioia sono in me, poiché Cristo è il mio re. E mattina nel mio cuore. E mattina nel mio cuore. Gesù tolse ogni ombra col suo amore. Canto e gioia sono in me, poiché Cristo è il mio re. E mattina nel mio cuore. E mattina nel mio cuore. Gesù tolse ogni ombra col suo amore. Canto e gioia sono in me, poiché Cristo è il mio re.
Vogliamo alzare le mani nella presenza del Signore e vogliamo ringraziarti, Signore, perché ci hai portato nella Tua casa. Riconosciamo sempre più che la nostra vita sulla terra è solo un passaggio e noi Ti preghiamo, Padre, per quanti sono nella distretta, Signore Dio, per quanti sono nel bisogno. Per quanti, Padre, stanno attraversando momenti difficili, momenti duri. Noi sappiamo, Padre, che Tu ci hai chiamati ad essere, Signore, delle colonne. E per questo sappiamo che Tu sei lì Dio che ci stabilisce. Così Ti preghiamo per quanti sono nell'infermità, per quanti sono nella malattia, per quanti sono nella sofferenza, per quanti sono nella tristezza. Oh, nel nome di Gesù Cristo Ti preghiamo di aiutare tutto quanto il Tuo popolo e Ti ringraziamo perché Tu sei la nostra fortezza. Resta con noi e guida Tu questo servizio, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Vi invito a prendere Evangelo di San Matteo, il capitolo 9, dal verso 18 al verso 26. Ripeto, Evangelo di San Matteo, capitolo 9, dal verso 18 al verso 26. Colgo l'occasione per salutare i fratelli, le sorelle qui presenti e quanti ci ascoltano attraverso le nostre trasmissioni. Il Signore Gesù Cristo vi benedica, vi consoli e vi dia la parola al tempo della sera. Come è scritto, al tempo della sera vi sarà luce. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Mentre egli ragionava loro queste cose, ecco uno dei capi della sinagoga venne e gli si inchinò dicendo: la mia figliola è pur ora trapassata, ma vieni e metti la mano sopra di lei ed ella viverà. E Gesù levatosi lo seguitò insieme coi suoi discepoli. Ed ecco una donna inferma di flusso di sangue già da 12 anni si accostò di dietro e toccò il lembo della sua veste, perciò che ella diceva fra se stessa: se il sol tocco la sua veste sarò liberata. E Gesù, rivoltosi e vedutola, le disse: sta di buon cuore, figliola, la tua fede ti ha salvata. E da quell'ora la donna fu liberata. E quando Gesù fu venuto in casa del capo della sinagoga ed ebbe veduto i sonatori e la moltitudine che rumoreggiava, disse loro: ritraetevi, perciò che la fanciulla non è morta, ma dorme. Ed essi si ridevano di lui, ma quando la moltitudine fu messa fuori, egli entrò e prese la fanciulla per la mano ed ella si destò, e la fame di ciò andò per tutto quel paese. Siamo qui per predicare non un partito politico, siamo qui per predicare non una religione, ma siamo qui ancora in quest'oggi per predicare Gesù Cristo. La salvezza delle genti, la salute delle anime. Egli è venuto per dare liberazione, egli è venuto per dare conforto, egli è venuto per risollevare lo stanco, per liberare lo sfossato, per non spegnere il lucignolo fumante, per non spezzare la canna rotta, per dare forza al suo popolo. E noi lo incontriamo nella sua parola come colui che sta sempre in movimento, un movimento continuo, perché Gesù è il guardiano che non sonnecchia e che non dorme. Il Signore vede i nostri problemi, vede le nostre circostanze, vede le nostre necessità ed egli assiste il suo popolo. E così noi vediamo come al tempo del Signore vi erano diversi afflitti e il Signore andava attorno facendo del bene. Ancora oggi questo avviene. Qualcuno potrà dire: ma io non vedo Gesù, è la sua parola che va attorno, è la sua parola che si muove nella chiesa, è lo Spirito Santo che si muove e vede le tue necessità, vede le tue sofferenze ed è colui che ti guarisce. E così il Signore si muoveva e le turbe erano lì attorno e una donna aveva una grande necessità. Aveva un flusso di sangue, era stata dispensata dai medici, non aveva più denaro, aveva speso i suoi averi proprio per poter uscire fuori da quella situazione. Ma quando tutto terminò, quando le sue forze vennero meno, quando le sue possessioni vennero meno, quando quindi l'economia fu completamente assottigliata, allora ricorse all'ultima via di uscita. E noi sappiamo che la scrittura ci dice, che Gesù dice: io sono la porta delle pecore, io sono la via, la verità e la vita. E a quel punto quella donna disse tra se stessa, se io riuscirò a toccare il lembo della sua veste sarò guarita. Disse tra se stessa: c'è un altro uomo che fece la medesima cosa, che a un certo punto nella sua grande afflizione, nel suo grande abbattimento, si ferma e dice a se stesso: anima mia, perché ti abbatti? Spera nel tuo Dio, perché ancora lo celebrerai. Alleluia. Davide ebbe sete del Signore, cercò l'aiuto, ma dovette scuotere se stesso, e quando fece questo egli ritrovò quella via che lo trasse fuori dall'abbattimento. Egli che era abbattuto, egli che era travagliato, all'ultimo istante comprese che non poteva abbattersi, che non poteva vivere sotto quel giogo, ma doveva predicare prima a se stesso: anima mia, perché ti abbatti? Spera nel tuo Dio, perché ancora lo celebrerai. Cosa ha la necessità la nostra anima? Qual è la grande necessità della nostra anima? La nostra anima è assetata del suo creatore. Quando Dio fece l'uomo, lo formò dalla polvere. L'uomo, quale polvere? Era un essere inanimato. Ma quando Dio alitò, messe in quel corpo l'anima, mise quindi l'alito di vita e quel corpo cominciò a muoversi. E dice la parola di Dio che Davide scrive, alleluia, esprime quel salmo meraviglioso e dice: come il cervo anela alle rive delle acque, così l'anima mia anela a te. Lo spirito che è in noi anela la fonte d'acqua viva, e noi vogliamo andare alla fonte, allo Spirito Santo, e vogliamo applaudire e benedire il nome di Gesù. Alleluia! Le creature anelano al Creatore. Noi siamo i figli di Dio e vogliamo stare con Gesù, vogliamo dimorare in Gesù, perché Egli si è riversato in noi, ma noi vogliamo essere ancora in Lui. È un matrimonio meraviglioso che Dio porta avanti, alleluia. E questa donna, conoscete la storia, afferrò il lembo del vestiario del nostro maestro, e quando toccò quel lembo, virtù uscì da Gesù ed ella fu guarita. Ma quante persone avevano toccato Gesù? Quante persone involontariamente erano lì e magari lo pressavano da tutti i lati? Chissà quante persone in quel giorno vollero una guarigione da parte del Signore. Ma quella donna ebbe il giusto tocco di fede. Quella donna credette nel Signore. Noi abbiamo la necessità di credere ad ogni costo alla parola di Dio. Noi abbiamo la necessità di afferrare quel lembo, di afferrare la virtù, la potenza dello Spirito Santo. Molte preghiere, molti tocchi si alzano dalla terra. Molte persone vogliono afferrare il Signore attraverso le preghiere e stanno lì a pregare, a pregare. Ma come fu al tempo del Maestro, che c'erano quelle acque in Betesda, in quella piscina? Sappiamo che solo quando l'angelo scendeva e quelle acque venivano toccate, chi entrava per primo riceveva la guarigione. Qualcuno potrebbe dire: ma era una forma di ingiustizia. Cari fratelli, care sorelle, tutto questo ha un significato spirituale per spronare l'uomo, ma per dimostrare anche la giustizia di Dio, che andò ad un uomo paralitico che non poteva né ora né mai arrivare per primo a quella piscina. Vedete la giustizia di Dio? Gesù, vedendo che il mondo era tutto quanto sotto il peccato, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, dice la scrittura, ma sono gratuitamente giustificati. Attraverso chi? Attraverso il Salvatore, il Signore Gesù Cristo. E così la scrittura ci dice che questa donna ricevette la guarigione. Ma andiamo all'altra situazione, alla figlia di Jairo, alla figlia di quel capo della sinagoga, un uomo che è capo e un uomo che nella società conta. Era capo della sinagoga, era un uomo anche benestante. E così Gesù andava avanti e andava verso la casa di quest'uomo, dove la figlia era morta. Ci fa pensare ad un altro uomo che era morto. Chi era quell'uomo? Quando Gesù arrivò e già era morto da giorni, sto parlando di Lazzaro. Lazzaro era già morto. Ma perché il Signore non può arrivare prima in queste circostanze? Perché, ci chiediamo, il Signore arrivò proprio quando queste persone erano morte? Addirittura nel caso di Lazzaro già era morto da giorni. Ma la scrittura ci mostra ciò che Gesù ci ha detto. Gesù non si è presentato soltanto attraverso colui che guarisce, ma egli dice qualcosa ancora di più: io sono la resurrezione e la vita. Avvegna che qualcuno crede in Lui, non perirà, ma avrà la vita eterna. Sapete, un discorso è avere il contatto con qualcuno che ti può dare la guarigione del corpo. Un discorso è avere contatto con colui che guarisce non soltanto il nostro corpo, ma ci rimette in contatto con quella fonte alla quale Davide si riferiva: l'anima mia anela a te. Dio ti dà la vita eterna, Dio ti rimette in comunione con l'albero della vita, Dio ti rimette in comunione col frutto dell'albero della vita, e noi abbiamo comunione col fiume della vita, abbiamo comunione con la vita eterna. E quando egli arrivò in quel luogo, tutti incominciarono a deriderlo. Oh, è arrivato, ma ormai è morta quella bambina, quella ragazzetta, ormai è morta. Ma il Signore, con molta tranquillità, mise fuori gli increduli e portò con sé i suoi uomini di fiducia, i discepoli. Li fece entrare, prese quella fanciulletta e la fece resuscitare dai morti. Oggi molta gente deride Dio, molta gente lo deride, molta gente non crede nel Signore, molta gente sta lì a dire: ma se Dio realmente esiste, perché avvengono certe cose? Non si rammemorano di ciò che dice la Scrittura. Il Signore sta per tornare, sta per prendere la sposa. La gente pensa soltanto al corpo fisico, pensa al vestiario, pensa ai beni di prima necessità. Ma la Scrittura ci dice, non io, ma la parola di Dio: non temete, non dovete avere timore, perché se il Signore si prende cura dei passeri, quanto più si prenderà cura di voi. Il Signore dice nella sua santa parola: non dovete stare in ansia per colui che può uccidere il corpo, ma state in ansia per colui che ha potestà sopra il corpo e sopra l'anima. E noi sappiamo che colui che ha potestà è il Signore Gesù Cristo. Alleluia. Questa sera voglio farvi notare qualcosa di importante. Stiamo a guardare, seguiamo questa situazione. Gesù va incontro a una chiesa, alla sua chiesa, che certe volte si trova come quella povera donna che scende col fanciullo morto. E mentre lo accompagnava, quel fanciullo non c'era più niente da fare. Ma gli occhi del Signore sono sopra la chiesa. Il Signore è colui che va verso Lazzaro. Il Signore è colui che va verso la figlia di Iaio. E allora noi chiesa diciamo: non c'è più nulla da fare, non c'è più via di uscita. Ma il Signore è colui che dice: io sono la resurrezione e la vita. E così noi lo rincontriamo ancora nella Scrittura. Quando Pietro riuscì a camminare sopra quelle acque, ma mentre camminava sopra quelle acque, il suo sguardo andò alle sollecitudini, il suo sguardo andò alle prove della vita, il suo sguardo andò a quelle onde e incominciò a gridare: maestro, io sto affondando. E quante persone dicono ogni giorno questo al Signore, dicendo: Signore, io non ho più via d'uscita, io sto male, io sto sprofondando. Ma cosa fece il Signore? Stese la sua mano e afferrò Pietro. Nella parola di Dio è scritto: io sono quel che ti prendo per la mano destra e ti dico non temere. Questa mattina sono stato toccato nel cuore. Siamo stati a Real Monte, nella chiesa, grazie a Dio, l'accoglienza, l'amore dei fratelli. Ringrazio il Signore per il lavoro anche lì, in quelle contrade. E l'anziano locale mi disse: fratello Piero, c'è un uomo che sta male. Io ho detto: andiamoci subito. C'è qui vicino. Prima di salire sul pulpito, andai a trovare un uomo nel letto che fu giorni addietro portato moribondo a casa, dispensato dai medici. Non reagiva più, non parlava più, ma essi si sono ripresentati in quella dimora e gli hanno riparlato di Gesù. Immaginate, qui c'è l'ingresso, a circa 2 metri l'ingresso di questa famiglia. E mi diceva il fratello: per anni abbiamo predicato la parola, ma non ci ha mai voluto ascoltare, ma adesso nella sofferenza lui ascolta la parola di Dio. Sono entrati in quella casa E quest'uomo, appena ci vide, lui gli disse: vedi, ti avevo detto che ti avrei portato il pastore è qui. Siamo entrati lì, gli ho detto: datemi un po' d'olio. E lui mi incominciò a dire, cominciò a parlare, perché dice che ha ripreso a parlare, e infatti l'ho sentito, a bassa voce, lui stesso ha detto: io credo nel Signore Gesù. Io credo in Gesù. E mi diceva: io mi voglio alzare e voglio venire a sedermi lì ad ascoltare il culto. Ho preso l'olio, gli abbiamo imposto le mani, abbiamo pregato, e il fratello mi diceva: vedi, per anni non ha ascoltato, non ha voluto ascoltare, ma adesso ha aperto il cuore. Credetemi, ascoltava più che un figlio di Dio, perché vi era adesso la sete nel cuore. E questa sera voglio entrare nel pieno del soggetto per dire che noi abbiamo la necessità di abbassare la nostra resistenza. Sapete, sono un perito elettronico, e qualcosa che ci è stato insegnato a scuola è che un filo minore è la resistenza, o un componente minore è la resistenza, più la corrente può scorrere. Certe volte noi vogliamo l'unzione, vogliamo la corrente, ma abbiamo una resistenza, e questa resistenza deve abbassarsi. Deve abbassarsi perché dobbiamo essere conduttori della potenza di Dio. Ma come avviene questo, cari nella grazia? Solo quando noi abbandoniamo le nostre forze, come fece questa donna che disse dentro di sé: io è inutile, ormai non ho via di scampo. Ma prima di andare da Gesù, provò con i medici, prima provò con le sue stesse forze. Vedete, in prima abbiamo la forza nostra che cerca di liberarsi del male, ma quando non poté con la sua forza, si affidò alla forza del medico, e quando non riuscì con la forza del medico, sperperò tutto il denaro. A quel punto conobbe che vi era Gesù. Noi facciamo così nella vita. Prima tentiamo con le nostre forze, poi quando non riusciamo con le nostre forze ci affidiamo al prossimo, ci affidiamo ai medici, ci affidiamo alle raccomandazioni, speriamo negli uomini. Alla fine, in ultimo, ci ricordiamo che abbiamo Gesù, ma il Signore vuole avere il primato nella nostra vita, vuole essere al primo posto. E questa sera Dio parla al cuore della Chiesa per dire: parla al te stesso, parla alla tua forza interiore e di: io non voglio più avere a che fare con la confidenza in me, con la confidenza nel prossimo, ma voglio confidare nel Signore. Benedetto è colui che ha riposto la sua confidenza nel Signore Gesù Cristo. Il Signore sembra che arriva tardi agli appuntamenti, ma non è così. Lo fa per provare. Abacuc 2:3 dice: se è tardi, aspettalo, ma egli per certo non indugerà, arriverà nel momento adatto. Per la nostra mente, per i nostri sentimenti, è un arrivo ritardato, ma non è così. Vedete, dal lato umano egli arrivava dopo che la morte già si era manifestata, ma egli è il principe della vita, e dice la scrittura che la morte non l'ha potuto trattenere. E allora, chiesa, la morte non ti può trattenere, il male non ti può trattenere, perché sei il figlio dell'Iddio vivente. Alleluia. Quindi da un lato sappiamo che dobbiamo abbassare la resistenza della nostra vita. Come? Come quel Daniele che dopo aver digiunato 21 giorni, egli crollò, il suo corpo era crollato, e quando la visione si materializzò dinanzi a sé, quella visione procurò ancora l'atterramento delle forze di Daniele. E Daniele cadde, crollò in un sonno, ma il Signore, dice la scrittura, che pose la sua mano sopra Daniele quando le sue forze erano venute meno, e diede una forza adesso nuova in Daniele, che non era la forza umana, ma è la forza dello Spirito di Dio, perché la scrittura dice: né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. E questa sera lo Spirito del Signore ti dice: non confidare nelle tue forze, non confidare nella tua intelligenza, ma confida in me, spera in me, ricercami e io mi manifesterò nella tua vita. Noi dobbiamo ricercarlo, come Davide. Davide diceva al Signore: salirò io alla battaglia. Non saliva di testa sua, non confidava nelle sue guarnigioni. Salirò io alla battaglia, Signore. Ma oggi noi saliamo alla battaglia senza chiedere il così parla il Signore. Oggi prendiamo decisioni, facciamo, disponiamo. Ma Davide non riguardò a quel Davide che aveva ucciso il Golia. Non riguardò a quel Davide che aveva ucciso chissà quanti filistei, ma ad ogni battaglia egli chiedeva: Signore, salirò io alla battaglia. Sapete perché? Perché egli sapeva che la vittoria su Golia, la vittoria sui filistei, la vittoria sui nemici non gliel'aveva data la sua forza, ma gliel'aveva data il Signore Gesù Cristo. E che diremo di Sansone? Sansone era un uomo comune. Era un uomo che aveva una sua forza, ma non era quella forza che gli dava la vittoria, non era la forza comune. Fratello Piero, da dove lo trovi? Quando egli fu preso, quando egli cadde nel peccato, vediamo qual era la forza di Sansone. Era una forza che era stata ridotta in schiavitù. Era una forza umana. Se questa forza era una fonte che veniva da lui, ebbene, anche sotto il peccato doveva rimanere forte. Ma quando cadde nel peccato, Sansone era un uomo comune, accompagnato da un piccolo ragazzetto. Lo avevano preso per fare il buffone in mezzo ai filistei. Quante volte il diavolo si prende gioco di noi? Ma Dio questa sera ci dice che lui è il perdonatore. E quando si avvicinò a quel paralitico, gli disse: basta, non è più il tempo che tu sii così. Rialzati, rifatti il tuo lettuccio. Sansone, la stessa cosa. Adesso io ti do l'ultima volta la forza e potrai fare più uccisioni di quanto ne hai fatti in vita. E quando Sansone umiliò, quando Sansone azzerò la sua forza umana, azzerò il suo pensiero, il suo sentimento e si affidò nel Signore, allora l'unzione riscese sopra lui. Allora l'unzione scese anche su quel paralitico dei Vangeli, ma il Signore gli disse: va e non peccare più. Amen. Dio è colui che dà la forza alla sua chiesa. Dio è colui che ti dà la forza. E questa sera non so quanti di voi volete nuove forze da Dio, ma potete alzare le mani a Gesù e dire: Gesù, voglio nuove forze. Gesù, io voglio essere liberato dal peccato. E il Signore questa sera ci conferma: vai, non peccare più. Prendi la tua unzione, prendi la tua potenza questa sera. E andiamo verso la conclusione del messaggio. Notate qualcosa di importante. Questi uomini ricevono una potenza sovrannaturale solo quando la loro forza si arrende a Dio. Quindi la resistenza che l'uomo fa, le proprie vedute, i propri pensieri, sentimenti, sollecitudini azzerate, producono la potenza di Dio. C'è un altro piccolo uomo, lo vogliamo seguire? Un piccolo uomo che dice: quando io sono debole, allora io sono forte. Dobbiamo essere spogliati della nostra forza per essere forti nel Signore. Seguiamo ancora questo sentiero meraviglioso. La Scrittura ci dice: resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Sottomettetevi sotto la potente mano del Signore ed egli vi innalzerà. Quindi noi dobbiamo essere resistenti al diavolo, ma sottomessi al Signore. Allora abbiamo compreso questa sera che da un lato dobbiamo abbassare la resistenza nei confronti di Dio, accettando il suo spirito, alleluia, e dobbiamo però resistere agli inganni del diavolo. Vi porto sopra un'altra figura meravigliosa, una donna che si chiamava Rebecca. Essa aveva due uomini nel suo grembo. L'uno era Giacobbe e l'altro Esaù, che doveva partorire. E il Signore cosa gli disse? Che due nazioni si contendevano dentro di lei e che il minore sarebbe stato sopra il maggiore, che il maggiore doveva servire il minore. Amen, carinella grazia. Allora noi sempre abbiamo visto questa figura come una figura duplice. Ebbene, il grano e la zizzania, così seguiamo questa figura nella parola di Dio, grano e zizzania. Il Signore ad un certo punto taglia la zizzania e il grano, cari nella grazia, lo prende, lo raccoglie pure per portarlo nella gloria. Ma voglio portarvi di fronte ad una grande realtà che vogliamo esaminare. Da un lato noi abbiamo queste due figure, i figli di Dio e purtroppo i figli delle tenebre. Ma è pure vero che in ognuno di noi ci sono due lotte. Noi abbiamo una parte, cari nella grazia, che ci guida verso lo spirito, ma abbiamo un'altra parte che ci porta verso la carne anche dentro di noi. La parola di Dio ci dice che Paolo scrive: il bene che io voglio fare quello non fo, e il male che io non voglio fare quello io fo. Noi abbiamo due nature che si contrastano nella nostra vita. La prima è la natura dello spirito e la seconda è la natura della carne. Ora noi dobbiamo veramente combattere e dobbiamo resistere al diavolo affinché la natura della carne sia soppressa, ma che cresca, cari nella grazia, la natura dello spirito, affinché possiamo essere assorbiti dallo spirito di Dio e realizzare la vita. Allora gli uomini del Signore ogni giorno, come Paolo, devono dire: io ogni giorno macino me stesso, macero me stesso e son crocifisso con Cristo, affinché possa conoscere sì la potenza della sua resurrezione, ma attraverso la comunione con le sue sofferenze io possa conoscere la potenza di Dio. Perché gli uomini possono avere una bella predicazione, magari condita attraverso la carne, attraverso l'intelligenza, attraverso il carisma umano, ma noi non vogliamo belle parole, noi vogliamo la potenza dello Spirito di Dio, la potenza, l'unzione, alleluia. E questa sera, alleluia, Dio ti sta chiamando a gustare questa potenza. A Lui sol savio, vogliamo dare la gloria, l'onore, l'imperio per Gesù Cristo, il Santo di Israele, benedetti in eterno, amen.